In jungles close to the border with China, rebels attack a government position.
È il 31 ottobre 2023 e su Al Jazeera passa questo servizio in cui si vedono degli uomini in mimetica che sparano da una specie di trincea in mezzo alla giungla, vicino al confine tra Cina e Myanmar. Sono ribelli del Myanmar e sono i protagonisti di un'operazione militare clamorosa iniziata pochi giorni prima, il 27 ottobre del 2023. È una data importantissima, tanto che oggi, quando si parla di quell'operazione, la si chiama proprio 1027, l'operazione 1027, l'attacco a sorpresa dei ribelli contro la giunta militare al potere in Myanmar. Un'operazione che ha messo a repentaglio non solo alcuni rapporti internazionali di peso, ma la tenuta stessa del regime. Iniziamo a fissare alcuni punti, partendo da chi sono questi ribelli. Appartengono a gruppi diversi, composti da mini eserciti di etnie diverse, ma che si sono uniti in quella che viene chiamata l'Alleanza delle Tre Fratellanze. Assieme a loro ci sono anche un gruppo armato vicino al governo clandestino che si è formato dopo il golpe del 2021, che si chiama Mandalay People's Defense Force, e altre formazioni minori come il People's Liberation Army, che fa capo al Partito Comunista Birmano. Tutti questi gruppi armati, il 27 ottobre del 2023, hanno attaccato insieme le posizioni dell'esercito regolare del Myanmar. E lo hanno fatto veramente insieme, condividendo informazioni di intelligence, armi e munizioni. E anche qui, altro punto importante. Non dobbiamo immaginarci un gruppo di guerriglieri che sparacchiano tra le palme, come probabilmente pensavano i vertici dell'esercito regolare. Chi combatte tra i ribelli è organizzato, ben addestrato e ben equipaggiato, tanto da riuscire a tirare giù degli aerei da guerra e a colpire le basi nemiche utilizzando dei droni. Anche qui, nel sud-est asiatico, è successo un po' quello che abbiamo visto in Ucraina, dove ex studenti di ingegneria e smanettoni hanno deciso di impegnarsi nel conflitto portando quello che sanno fare meglio. Hanno studiato su internet come costruire un drone, hanno sperimentato come migliorarli per renderli letali e li hanno messi al servizio della causa. Piccolo problema, i materiali per assemblare i droni non sono esattamente facili da reperire in Myanmar e quindi bisogna mettere in piedi delle reti di contrabbando dai paesi vicini, cioè Cina, Thailandia e India. Cosa che in effetti i ribelli hanno fatto, sorprendendo sia gli osservatori internazionali sia l'esercito golpista. Il bilancio per il regime del Myanmar è stato pesantissimo. I ribelli hanno conquistato 100 posizioni militari e hanno guadagnato il controllo di intere città, comprese quelle di frontiera, appena al di qua del territorio della Repubblica Popolare Cinese. In questo modo hanno ottenuto due risultati. Hanno isolato i contingenti militari della giunta al confine cinese, tagliando le vie di rifornimento di armi, mezzi e uomini all'esercito regolare. E hanno bloccato l'arteria più importante del commercio del Myanmar con la Cina, il principale partner economico della giunta. L'effetto è stato dirompente. Le sigle raccolte nell'alleanza hanno dimostrato che il regime può essere colpito anche militarmente e hanno ispirato altre organizzazioni armate etniche che hanno lanciato attacchi sincronizzati in tutto il paese. Precisiamo che molte delle sigle etniche combattono da tempo contro lo Stato centrale. Hanno una propria agenda che non è per forza di cose collegata a un cambio di regime o a una spinta per la democrazia. C'è anche chi punta semplicemente a consolidare il proprio potere su scala regionale. Ma il dato di base rimane. Le offensive simultanee hanno messo le forze armate del Myanmar di fronte alla più seria sfida sul campo di battaglia degli ultimi 30 anni. Abbiamo parlato di eserciti regolari e di guerriglieri, di governo in esilio e di giunta militare al potere. Ma è importante ricordare come siamo arrivati a questo punto, anche per capire cosa potrebbe succedere da qui in avanti. Questa è la 69esima puntata di Altri Orienti e ormai anche noi iniziamo ad avere un bell'archivio a cui fare riferimento. Perciò, per chi se l'è persa o per chi vuole ripassare meglio, consigliamo di recuperare la puntata 14 del nostro podcast, in cui avevamo raccontato i tanti colpi di Stato che hanno caratterizzato la storia del Myanmar. Compreso l'ultimo, del 2021, che per forza adesso dobbiamo ricordare molto brevemente. Il 1 febbraio 2021 in Myanmar si doveva insediare il nuovo parlamento. Le elezioni del 2020 avevano confermato la vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia, guidata dal premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che aveva vinto anche le elezioni precedenti nel 2015. Il 1 febbraio 2021, però, proprio i militari decidono che questo passaggio democratico non va più bene. Arrestano parecchi esponenti del partito di governo, Aung San Suu Kyi compresa, attivisti e giornalisti. E il Myanmar, dopo pochi anni di illusione democratica, si è ritrovato di nuovo sotto dittatura. Tra la popolazione del Myanmar sono tornate a girare rabbia e disillusione, mentre la nuova stretta della giunta militare è stata subito durissima, implacabile. E al resto ci ha pensato il tempo. Più giorni passavano dal golpe, più la comunità internazionale ha iniziato a guardare altrove, preoccupata per le molte altre crisi che esplodevano lontano dal sud-est asiatico. Non è una questione di dare colpe o priorità al resto del mondo, ma sta di fatto che tutti, a un certo punto, si sono dimenticati del Myanmar. Fino al 27 ottobre del 2023, fino all'operazione 1027, quando tutti, dentro e fuori il Myanmar, vedono che la giunta è meno forte di quello che si pensava, che è vulnerabile. E allora i militari al potere decidono che è il momento di stringere ancora di più. Blocco di internet, arresti, persecuzione di chiunque dicesse di stare dalla parte dei ribelli. E infine contrattacco militare, di cui abbiamo aggiornamenti molto recenti, di pochi giorni fa. Secondo una delle sigle che stanno combattendo il governo golpista, l'esercito regolare ha sparato dei colpi di artiglieria su un mercato affollato nella parte occidentale del paese e ha ucciso almeno 12 civili. È una storia che la popolazione del Myanmar vive e rivive ciclicamente. Un passato tragico e violento che continua a ritornare e che sembra condannare il paese al solito destino. Ribellioni, repressioni, massacri, attenzione internazionale e poi oblio. E oggi, prima dell'oblio, proviamo a fare il punto su cosa sta succedendo in Myanmar, su quali sono le reazioni della comunità internazionale e sulle speranze di chi continua ancora, nonostante tutto, a immaginare un futuro democratico per il paese. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media.
Excellencies, distinguished delegates, the human rights situation in Myanmar has morphed into a never-ending nightmare, away from the spotlight of global politics.
Questo è l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, e davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite qualche giorno fa ha detto che la situazione dei diritti umani in Myanmar si è trasformata in un incubo senza fine, lontano dai riflettori della politica globale.
3 years of military rule have inflicted and continue to inflict unbearable levels of suffering and cruelty on people in Myanmar. 3 years of military operations designed to repress, terrify, dehumanize and destroy.
3 anni di governo militare hanno inflitto e continuano a infliggere livelli insopportabili di sofferenza e crudeltà alla popolazione del Myanmar. 3 anni di operazioni militari progettate per reprimere, terrorizzare, disumanizzare e distruggere.
Credible sources have verified that over 4,603 civilians, including 659 women and 490 children have been killed at the hands of the military since February 2021. The actual toll is certainly much higher.
Fonti credibili hanno verificato che oltre 4.603 civili, tra cui 659 donne e 490 bambini, sono stati uccisi per mano dei militari dal febbraio 2021. Il bilancio reale è certamente molto più alto. L'ultimo aggiornamento ufficiale sui diritti umani in Myanmar non è fraintendibile. La situazione è tragica e fuori controllo. E oggi, ad Altri Orienti, siamo felici di poterne parlare con Sara Perria, giornalista ed esperta di Myanmar, dal quale, tra l'altro, è appena tornata.
È una situazione un po' surreale, un po' spettrale e al tempo stesso normale. Io sono stata questa volta a Yangon, che è la capitale figurata del Myanmar, formalmente è Nepito, però il posto dove tutto avviene è Yangon. E il primo dato è che non c'erano molti stranieri, cosa che negli ultimi anni oramai era diventata una normalità. Quindi si va in giro, l'unica persona bianca, straniera in questo senso, molto visibile. Effettivamente gli stranieri che c'erano erano altri asiatici, quindi da Singapore, dalla Cina, che fa capire che in qualche modo, anche se manca l'Occidente, la vita va avanti per questi regimi, però sicuramente c'è tutta una fetta che manca. Che cosa genera questo? Un maggiore isolamento comunque, e poi quello che però si nota è che la vita va comunque avanti in questa sorta di normalità cambiata. Per me uno dei dati più interessanti è stata la vita notturna, cioè locali molti nuovi con musica, diciamo, molto pesante e molta droga. E questo è un dato molto rilevante, perché prima, e parlo di pochissimi anni prima, questo non c'era. E tutta questa droga è come se fosse non controllata o accettata. Poi molte più sacche di povertà, perché è più visibile, è aumentata, ci sono molte persone, molti amici che sono o scappati oppure hanno la moglie che lavora all'estero per dare più soldi perché il lavoro non basta, i prezzi triplicati, il chat, che è la moneta locale, si è svalutata tantissimo sul dollaro, quindi tutto costa molto di più, c'è un'inflazione altissima. Ricordiamo che il Myanmar è uno stato che è stato colpito dal colpo di stato 3 anni fa, immediatamente dopo la pandemia, che in quelle zone del mondo ha avuto una ripercussione enorme. Ci sono molte zone con economia di sussistenza che col Covid sono veramente andate in tilt. Quindi questo è il Myanmar oggi. Quello che secondo me è il dato più interessante, anche rispetto ad altri conflitti che ci sono nel mondo, è che il numero di vittime è altissimo, i civili ci sono, c'è questa normalità, questa sacca, ma al tempo stesso non si percepisce a Yangon il fatto che ci sia un conflitto così pesante e così grave, perché comunque c'è un flusso di denaro che comunque è molto evidente. Da dove viene ovviamente non ha origine legale. L'economia del Myanmar poggia su un livello di illegalità altissima, e proprio secondo delle classifiche sono appena uscite, è oramai diventato al primo posto come percentuale di crimine organizzato rispetto a tutti gli stati del mondo, e si è abbassato tantissimo il quoziente di resilienza, di capacità di contrastare, perché in realtà questo crimine organizzato è molto legato comunque allo status quo, e questo del flusso di droga è uno dei primi dati che si è messo davanti ai miei occhi rispetto a pochissimo tempo fa.
Senti, abbiamo letto di un tentativo da parte della giunta di istituire la coscrizione obbligatoria praticamente sia per gli uomini sia per le donne. Tu hai avuto modo di vedere un po' la reazione di qualcuno che conosci o di parte magari della società civile?
Sì, di molti amici che sono stati molto preoccupati e che mi hanno scritto anche molto semplicemente chiedendo aiuto per andarsene, perché in molti erano rimasti anche per stare vicino alle famiglie. Però è chiaro che le stesse famiglie, di fronte alla possibilità di una leva obbligatoria che per le donne credo sia fino ai 26, ma per gli uomini arriva fino ai 35 anche, diventa veramente molto complessa, anche perché è una causa in cui molti non credono. Quindi c'è stato addirittura un picco di avvicinamento dei giovani ai vari gruppi ribelli, chiamiamoli così semplificando, proprio perché piuttosto che combattere per i militari e morire per loro, allora tanto vale morire per gli altri. Però c'è proprio molta tensione, molta paura. Comunque in tanti avevano continuato un'apparente normalità, lavorando magari legalmente, supportando i vari gruppi, però su internet, comunicando con i giornalisti all'estero, oppure semplicemente supportando economicamente, eccetera. È chiaro che nel momento in cui si presenta una coscrizione obbligatoria al macello, c'è grandissima preoccupazione e volontà di andarsela, e magari avrà un effetto controproducente. Sicuramente non ho visto un grande supporto per i militari, e c'era anche una certa facilità a dirlo esplicitamente, perché comunque la vita di tutti i giorni è cambiata, e questo senso di stare attenti, avere una certa paura, c'è nella quotidianità.
Ma l'opposizione, il governo, diciamo in esilio, che fine ha fatto all'interno di questa situazione che ci hai descritto e che, insomma, sembra piuttosto complicata?
Ma si sente, intanto cioè, ha del controllo, ovviamente ha il rapporto con questa People's Defence Force e con gli altri gruppi. Io non lo vedo come estremamente incisivo, nel senso che si sta focalizzando molto sulla visibilità internazionale e anche quindi sulla una certa attitudine ad usare un linguaggio umanitario e a essere in qualche modo legato a un certo linguaggio, l'utilizzo di Twitter, eccetera. Ed è vero che deve fare anche quello. Purtroppo ha molta difficoltà ad essere effettivo ed incisivo, perché di fatto non c'è, è un governo virtuale, però ci sono dei componenti in India, dei componenti a Bangkok, dei componenti a Mae Sot, che è un centro, una cittadina al confine, alcuni addirittura in Europa. È molto difficile effettivamente governare, però rimane un riferimento, una linea guida, eccetera.
Ovviamente questo stallo politico è stato in qualche modo travolto dagli eventi del 27 ottobre del 2023 e il fatto che gli attacchi della guerriglia siano stati proprio al confine con la Cina, finendo per coinvolgere in qualche modo Pechino, non è un fattore secondario in questa storia.
La risposta è arrivata dalla Cina più che dai militari, e anche questo è un dato molto importante. Ricordiamo che c'è una vastissima parte del territorio birmano che confina con uno stato importante come la Cina, che è quindi fortemente preoccupata di quello che succede ai suoi confini. Quello che è stata la risposta è il tentativo di trovare un accordo, un cessate il fuoco, che effettivamente c'è stato, anche se poi degli scontri sono comunque proseguiti, però in qualche modo si è creata una certa stabilità. C'è però un episodio che è molto interessante legato a questo scontro, e che la decisione da parte della Cina di entrare nel territorio birmano per arrestare un connazionale, un cinese, che era in qualche modo coinvolto in questi scam centers, che sono diventati un grossissimo problema per la Cina, ma anche per la Thailandia, dove moltissimi cittadini stranieri venivano portati in Myanmar, rapiti, per creare queste truffe online. Quindi la Cina ha deciso di intervenire anche per questo, comunque un pretesto. Perché dico la Cina? Perché comunque sì, c'è stata questa sconfitta pesante dei militari, ma è difficile pensare che i gruppi etnici potessero avere un'azione così forte e agire senza in qualche modo l'ok dello Stato vicino. Questo, c'è stata poi questa azione molto esplicita, molto conclamata, di arresto di personale cinese in terreno birmano, come dire, comunque qua voi non comandate. Queste sono delle cose molto interessanti, perché poi avevano dei cartelli scritti in inglese, cioè in qualche modo era un'azione di un arresto fatto per il pubblico internazionale da parte della Cina, era un messaggio che veniva dato.
Ma quindi, oltre alla Cina, c'è qualcun altro a cui interessa quello che sta succedendo in Myanmar?
No, interessa molto più di quanto non si pensi. Il problema è che c'è la mancanza di una istituzione forte che sia in grado di dare una guida. C'è l'ASEAN, che adesso è guidata dal Laos, ma l'ultima istanza che ha proposto era quella di una pace che sia guidata dallo Stato del Myanmar, e quindi di fatto dai militari, quindi non si riuscirà a percorrere quella via fondamentalmente. Però interessa molto, perché basta vedere, abbiamo confinanti il colosso Cina, ma anche il colosso Thailandia, poi abbiamo l'India. È chiaro che diventa molto molto preoccupante per tutti se si crea un'instabilità di quel genere. Abbiamo visto perché tutti sono voluti intervenire. La Thailandia è preoccupata perché poi c'è tutto il flusso di birmani che cerca di scappare, che con la coscrizione comunque è aumentato e moltissimi sono scappati in quella direzione. La Cina è preoccupata perché ha degli interessi economici molto forti in Myanmar e poi ha i suoi gruppi etnici, e comunque un confine instabile non fa piacere a nessuno. L'India lo stesso. Ma poi c'è un altro problema, e mi riferisco di nuovo al crimine organizzato. Quando sale a quei livelli, vuol dire che si creano dei problemi per tutti, anche per i vicini, quando non c'è capacità di contrasto. Ritorno di nuovo a questi scam center che hanno fatto molta notizia proprio perché sono un segno molto evidente di come quando c'è un conflitto di questo genere si creano queste economie parallele, totalmente illegali, che nessuno vuole avere vicino, perché vuol dire vedere i propri cittadini rapiti e portati via, vuol dire avere traffici di droga pesantissimi, vuol dire in sostanza che perdi il controllo dei tuoi confini, e i confini sono sempre divisi fra due stati, non fra uno. Poi ci sono tantissime infrastrutture che dovranno passare per il Myanmar e per la Cina, questo in primo luogo, la Belt and Road Initiative. Quindi non è un evento da poco quello che sta succedendo in Myanmar, magari è meno interessante apparentemente per l'Occidente, però intanto segna di nuovo un fallimento delle Nazioni Unite e in qualche modo anche di quello che era stato il processo di transizione voluto tanto dagli Stati Uniti. Quindi non è una cosa da relegare nell'ambito dell'esoticismo, ci sono delle conseguenze reali, si stanno vedendo e sono in primo luogo certo umanitarie, ma anche di natura economica, soprattutto nel momento in cui anche la Cina sta attraversando una crisi economica importante.
Senti Sara, ti faccio un'ultima domanda più da storica osservatrice del paese che non da giornalista, dato che non abbiamo la sfera di cristallo. Ma dal tuo punto di vista, cosa potrebbe succedere nel paese adesso? In particolare, insomma, la giunta è fortemente minacciata da questi gruppi militari e secondo te riuscirà a tenere in mano la situazione oppure il paese si sta effettivamente sfaldando anche a livello di istituzioni, pur essendo golpiste?
Ma intanto le istituzioni statali non sono mai state molto forti, sono state forti le istituzioni militari, ma quelle dello Stato no. Io credo sì che si vada verso una vera e propria frammentazione. Il Myanmar è comunque un insieme di gruppi etnici e quello che è successo con il rafforzamento dei gruppi militari è proprio il rafforzamento anche di questa divisione, e in questo senso anche quello che è successo ad ottobre militarmente segna anche questa, la conferma che si va verso una frammentazione. Abbiamo dei gruppi che si stanno avvicinando dal Kaya State, quindi i famosi Karenni, verso Naypyidaw, che è la capitale e la sede dei militari, ma avvicinarsi e arrivare effettivamente lì sono due concetti completamente diversi. Quindi io vedo una frammentazione nel senso che non vedo i militari ritirarsi e scomparire. Quindi da questo punto di vista si propone quello che poi è il problema internazionale quando ci sono questi conflitti, che è riuscire in qualche modo ad arrivare ad un negoziato. Il problema è che con chiunque si parli, che facciano parte dei gruppi etnici o meno, o dei militari o meno, nessuno vuole accettare un ruolo dei militari. Quindi quello che mi viene detto è si andrà avanti a combattere finché i militari non scompariranno del tutto, perché abbiamo visto cosa è successo l'ultima volta con la famosa transizione democratica di Aung San Suu Kyi. Lei ha voluto in qualche modo condividere il potere e quello che è successo è che poi se lo sono ripresi molto in fretta, e fra l'altro con una Aung San Suu Kyi completamente dimenticata e adesso è in prigione. Quindi purtroppo penso che la grande domanda adesso sia come arrivare in qualche modo ad un cessate il fuoco e a mettersi al tavolo a parlare, che è il grande tema che riguarda il conflitto israelo-palestinese, all'Ucraina, eccetera. Si torna sempre lì.
A venerdì prossimo.
Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.